voci del grigioni italiano.
Questa sera ci troviamo a Soazza per visitare un luogo davvero interessante, ricco di oggetti preziosi o meno preziosi che vale la pena conservare. Questo è il sogno di Miki, un luogo nato proprio per volontà di Michelea Santi. Buonasera Michelea.
Buonasera.
Come è nata questa idea?
Un po' da tempo pensavo di fare questa cosa e ho avuto l'opportunità di comprare questa stalla e di mettermi in campo di fare questo piccolo museo privato.
Che contiene un sacco di oggetti. Da che epoca?
Più o meno circa dal 1800. Ci sono dei vestiti da sposa dal 1800 e dopo che si fa anche la raccolta, perché è quello che mi piace anche di più, come anche dei strumenti musicali.
È una passione che evidentemente non nasce così d'amblè in un giorno solo.
Sì, è un po' che c'è questa passione sicuramente, perché abbiamo anche un gruppo di Segrisei che cantiamo e ai tempi si faceva anche queste comparse, no? Ogni canzone popolare si metteva anche dei vestiti, delle cose, e da lì è nata un po' tutta questa cosa, però io avevo già la passione già molto tempo prima.
Quindi non sono oggetti, diciamo così, che non potranno mai più essere utilizzati. Se c'è bisogno, se ci sono occasioni dove possono essere rispolverati, ben venga.
Sì, sì, naturalmente. Ci sono anche delle scolari o mare anche di Mesocco che volevano mare questi vestiti d'epoca da fare comparse e io do volentieri da poter visitare, guardare sicuramente, sì, sì.
Nazarena Rizzi, buonasera anche a lei.
Buonasera.
Come nasce questo nome del museo che è La vita de una volta? Perché è così importante?
Dà proprio il senso di questo luogo, perché dentro questo luogo c'è proprio la vita de una volta. Quando Miki mi ha chiesto di dare una mano per allestire questo suo piccolo museo, ho detto di sì e lei mi ha coinvolta in questa cosa e piano piano ho preso passione anch'io, anche se non c'entravo niente con queste cose antiche, però col tempo ho preso la passione anch'io. Quindi ci siamo messi di buona lena e abbiamo iniziato ad allestire questo museo che adesso è un piccolo gioiello.
Prima di andarlo a scoprire idealmente, perché evidentemente la radio non ci consente di vedere questi oggetti, andiamo in Valposchiavo, dove si stima che ci siano circa 60.000 oggetti di proprietà dei musei della valle, oggetti che non hanno trovato una collocazione nelle mostre permanenti, ma che hanno un interesse storico, sociale, culturale, pertanto meritano di essere conservati. Sino a 2 anni fa erano stipati in diversi luoghi, oggi sono tutti, o quasi, sotto lo stesso tetto, quello del Centro di Conservazione per i Beni Culturali. Sentiamo Antonia Marsetti.
Non mirava solo a trovare un luogo idoneo alla conservazione di oggetti antichi. L'associazione che si occupa dei musei a sud del Bernina, Palazzo dei Bassos Bengotti, Casa Tomè, Complesso del Mulino Aino, voleva fare un passo in più e preservare la storia. Voleva quindi creare un archivio che fosse funzionale e condivisibile magari anche da altre realtà museali e voleva soprattutto liberare il più possibile gli spazi espositivi affinché il museo principale potesse concentrarsi sulle esposizioni evento che a Poschiavo cambiano ogni 2 anni. Per questi scopi è stato realizzato, investendo oltre 600.000 franchi, il Centro di Conservazione per i Beni Culturali. Costruito nel complesso del Mulino Aino, oggi racchiude oltre 6.000 oggetti inventariati e raggruppati in modo da poterli individuare facilmente. Del centro di conservazione abbiamo parlato con il direttore dei musei valposchiavini, Giovanni Ruatti.
Il centro nasce nel 2020, proprio nel momento che è scoppiata la pandemia Covid e quindi i primi tempi non è stato aperto al pubblico. Nasce per la conservazione dei beni culturali della Val Poschiavo, c'è un ricco patrimonio che ha bisogno di essere custodito, ma di essere custodito anche con un certo ordine. E quindi, oltre a questa struttura, è nato anche un metodo di catalogarli. È un metodo professionale, è un processo che parte da un formulario che diamo ai donatori degli oggetti, in cui si specificano le caratteristiche dell'oggetto, ma anche di chi era questo oggetto e che uso ne veniva fatto. E poi si passa a tutto un processo di pulizia dell'oggetto, viene fotografato e poi viene dato a segnare un numero, un codice d'inventario, così che sia semplice poi da rintracciare. La cosa bella è che questi oggetti sono esposti e la struttura è aperta come effettivamente fosse un secondo museo.
Adesso sono passati 2 anni, che bilancio possiamo tirare di questo centro?
È un bilancio estremamente positivo, ci sono giunti diversi oggetti preziosissimi da parte della popolazione, quindi siamo molto contenti di questa risposta, ma anche siamo molto contenti delle visite che riceviamo da parte di altri musei o di esperti che ci dicono che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che rimangono entusiasti nel vedere cosa stiamo facendo in questa struttura. La nostra intenzione è poi quella di condividere questi oggetti con la rete dei musei grigionesi tramite un portale dei beni culturali che verrà attivato nei prossimi mesi. Questo significa che se noi abbiamo un oggetto particolare che un altro museo sta cercando, questo museo attraverso il portale può cercarlo e arrivare al numero di inventario e quindi chiedercelo. L'appello che rivolgiamo è di non buttare via gli oggetti che sono legati a questa terra, ma di contattarci e quindi di regalarci questi oggetti, noi sappiamo come valorizzarli.
Torniamo nel sogno di Miki, questo luogo romantico dove vengono conservati molti oggetti del nostro passato che è bene conservare perché le nostre radici sono importanti.
Sì, sicuramente, anche per vedere una volta cosa facevano ed operavano queste cose. A me ha sempre interessato queste cose, anche per esempio che mio nonno era anche mezzo musicista e si vede anche qui che aveva fondato una piccola corale virile e poi anche un gruppo di musica, che è sempre bello anche a vedere, perché poi suonava anche l'organo, il famoso organo di San Martino. È bello, no, da rivedere ogni tanto queste cose anche per i scolari, per i giovani. È anche bello far conoscere queste cose, no? Perché magari tanti non lo sanno.
C'è una punta di rimpianto guardando il nostro passato, un mondo dove non esisteva evidentemente l'elettronica, dove tutto andava più lentamente, dove forse i rapporti erano anche più stretti, più sinceri.
Forse vivevano una vita più semplice, si vede anche dagli oggetti che usavano, semplici però molto intelligenti come oggetti, perché adoperavano degli oggetti che si potevano usufruire per tante cose e magari oggigiorno non li conosciamo neanche, perché io tanti oggetti che ho allestito con Miki non sapevo neanche che cos'erano e ho imparato facendo questo lavoro con lei a rivalutare tutte queste cose.
Tra poco andremo a scoprire qualcuno di questi oggetti. Come abbiamo sentito poc'anzi, il Centro di Conservazione per i Beni Culturali di Poschiavo non è stato concepito solo per conservare il ricco patrimonio etnografico della valle. L'intento è soprattutto quello di valorizzare la memoria collettiva. Grazie alle continue donazioni di oggetti recuperati nelle soffitte, questo centro cresce di giorno in giorno ed oggi è a tutti gli effetti un museo che dispone di un database davvero unico nel suo genere. Il merito va tutto alle 2 collaboratrici che si sono premurate di riempire questo scrigno con gli oggetti del passato più interessanti e rappresentativi.
Adriana Zanoli, poschiavina, 34 anni, decoratrice di interni ed esperta in restauro e conservazione, e Vincenza De Monti, sua concittadina e suo braccio destro, sono le anime del centro di documentazione che da 2 anni a questa parte si preoccupa di catalogare oggetti sopravvissuti nel tempo, dando loro un codice e soprattutto una carta d'identità. Si può definire unico il metodo messo a punto da queste 2 donne per realizzare quelle che a tutti gli effetti sono delle vere e proprie collezioni. Con Adriana Zanoli conosciamo più da vicino il centro e vediamo come è stato allestito.
Ci siamo inventate qualcosa di nuovo, ma basandoci su tutte le nostre conoscenze, i nostri studi, perché comunque entrambe siamo professioniste del settore, e abbiamo costruito proprio il metodo ad hoc per la situazione che ci siamo ritrovati qua. Abbiamo cominciato col dividere proprio i settori degli oggetti, i capitoli, le tematiche.
Che cosa troviamo qui? Parliamo delle tematiche.
Qui abbiamo al piano terra i mezzi da trasporto e di trasporto, e in più abbiamo le cineprese del nostro cinema che siamo riusciti a conservare. Al secondo piano abbiamo tutte le botteghe, il calzolaio, il fabbro, il carraio, abbiamo il mondo contadino con la stalla e i campi, abbiamo la produzione alimentare, abbiamo la lavorazione dei tessili e il mondo casalingo, abbiamo la cucina, la casa, il bagno, quello che è proprio più oggettistica quotidiana. In più abbiamo lo sport, che è un piccolo settore, ma ci sono delle chicche, tra cui tra i primi sci di fondo utilizzati nelle prime maratone engadinesi, oggetti abbastanza ingombranti esposti sulla parete grande, tra cui abbiamo anche i barili contenenti i prodotti alimentari sfusi della ditta Pozzi, molto belli anche da vedere, e contengono ancora alcuni resti, per esempio cannella, che chissà da dove arriva. E all'ultimo piano abbiamo i tessili e oggetti come scarpe, bastoni da passeggio, ombrelli.
Se dovesse arrivare un doppione, cosa fate? Che valutazione fate?
La nostra politica interna dice che gli oggetti nuovi ne teniamo al massimo 3 per tipologia, per una questione di spazio. Naturalmente è difficile definire quali 3 sono belli, e magari sono belli i 3 che abbiamo adesso, poi ne arriva un quarto che è ancora più bello. Un oggetto, una volta che ottiene un numero, non può più essere eliminato, fa parte di un catalogo, fa parte di una collezione e quindi va conservato. Naturalmente tutto non possiamo tenere, dobbiamo fare delle scelte, e una delle possibilità concepibili anche a livello di conservazione è di accedere agli oggetti, quindi l'oggetto esiste solo nella banca dati, esiste il numero sarà sempre dedicato a quell'oggetto lì, ma l'oggetto fisico non lo teniamo più. È un'operazione che cerchiamo di non dover fare, perché è sempre un peccato, però è una cosa che ci aiuta anche a conservare gli oggetti troppo grandi o oggetti che non possono essere tolti dal loro contesto originale. Quindi ci sono dei macchinari che sono talmente tanto grandi e fanno parte, per esempio, di una falegnameria o di un mulino, e l'idea di estrapolare un mulino e portarlo qui non è possibile, naturalmente, quindi si fanno tutte le fotografie del caso, tutta la documentazione, si descrive, si crea la scheda, gli si dà il numero, la carta d'identità, e poi purtroppo l'oggetto stesso va eliminato o comunque destinato a altri scopi.
La gente in valle ha recepito quanto sia importante evitare di mandare al macero quello che c'è in soffitta.
In parte sì, è un fenomeno interessante, comunque c'è tanta gente che contatta il museo e chiede di poter donare. Naturalmente per noi è importante la storia dell'oggetto, non l'oggetto stesso. Quindi se qualcuno dona un oggetto deve donare compresa anche la storia, descrivendo da dove arriva, se sa chi è appartenuto, chi l'ha costruito, dove è stato comprato, come è stato usato, il nome dialettale, che sia di Poschiavo, di Brusio o di un'altra zona. Tutti i dati sono importanti e quelli fanno la storia dell'oggetto, quelli fanno il valore dell'oggetto stesso, perché un rastrello, pur bello che sia, pur antico che sia, rimane sempre un rastrello se non sappiamo da dove arriva.
E torniamo a Soazza in compagnia di Nazarena Rizzi e di Michelea Santi per cercare di capire come è strutturato questo micromuseo, possiamo dire così, questa biosfera della memoria. Entrando al piano superiore sembra di entrare in una casa di tanti decenni fa, quantomeno.
Sì, è vero. Quando si entra, subito sulla destra, si ha l'angolo della cucina con tutte le cose antiche, tutte le cose, gli oggetti che si usavano in cucina a quei tempi. Poi c'è l'angolo dei bambini con i giocattoli antichi, le cose per la scuola, le cartelle vecchie che usavamo, i grembiulini. C'è l'angolo cucito con le vecchie macchine da cucire, le famose Singer. Poi l'angolo della musica. C'è l'angolino, il salottino, c'è l'angolo dove c'è la vetrina con il servizio Meissen, che oggigiorno è di grande valore. Poi c'è l'armadio con tutti i vestiti antichi. Per finire c'è l'angolo della camera con letto molto vecchio, molto antico, con la culla per i bambini, culla di Vimini, come usavano una volta.
E poi c'è anche un piano inferiore.
E lì troviamo oggetti da lavoro, no? Anche magari per l'agricoltura, poi c'è anche per il bucato, le marnette per me fare la mazza che operavo una volta. E sì, tantissime cose anche lì, ormai è pieno anche lì.
E quando parliamo di conservazione del patrimonio storico e culturale, non dobbiamo pensare solo a una serie di oggetti di piccole e medie dimensioni che cercano la collocazione ideale, ma ci sono situazioni in cui il paesaggio stesso ad essere così interessante da finire sotto una campana di vetro. Pensiamo, ad esempio, agli scavi archeologici e quindi ai siti di interesse storico. E non dobbiamo andare neppure troppo lontano per trovarne uno. A Piuro, nella Bregaglia italiana, dagli anni 60 c'è l'Associazione Italo-Svizzera, che sta portando avanti campagne di scavi per recuperare ciò che resta della Grande Piuro, un florido centro commerciale posto sulla via di transito che dall'Italia portava merci al centro e al nord Europa, che fu spazzato via con i suoi 1000 abitanti da una gigantesca frana il 4 settembre 1618. Ma come si organizza una campagna di scavi, quanto può venire a costare, come ci si comporta con i reperti? Di questo parliamo nel prossimo servizio con Antonia Marsetti.
Una colonna in pietra finemente decorata, una scacchiera in pietrollare e una pedina utilizzata nel gioco sono solo alcuni dei reperti venuti alla luce durante l'ultima campagna scavi a Piuro, che ha permesso di rinvenire nuovi oggetti e di fare nuove considerazioni su quella che la cronaca ha ormai ribattezzato la Pompei delle Alpi. Dopo secoli di ritrovamenti occasionali, a metà degli anni 60 del Novecento sono state avviate delle campagne di scavo a ridosso del confine con la Svizzera, condotte su iniziativa dell'associazione Italo-Svizzera appunto per gli scavi di Piuro. Da allora si è letteralmente scavato sempre più a fondo nella storia del borgo, viaggiando a ridosso nel tempo. In particolare al Mota, al Castel, sono stati ritrovati resti di edifici risalenti al XIV e XV secolo, pentole, vasellame da cucina in pietrollare del XIV secolo e monete risalenti sino al X secolo, addirittura 6 tombe dell'epoca tardo-romana. Ma entriamo nel vivo di questo cantiere con Gianni Lisignoli, presidente dell'Associazione Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro, che oggi opera in loco in collaborazione con l'Università di Verona e con la supervisione della sovrintendenza.
Piuro non è uno scavo ordinario, è una modalità di scavo su una distruzione catastrofica che non è mai stata affrontata nell'arco delle Alpi. Per cui l'approccio allo scavo ha una difficoltà gigantesca e con l'Università di Verona siamo riusciti ad approcciare delle campagne scavi facendo delle quantificazioni di preventivo. Una campagna scavi non può andare al di sotto dei 30-40 mila euro, pur avendo praticamente gli studenti che partecipano a queste attività. Abbiamo comunque assistenti professionisti e va detto che dentro il costo di questo c'è anche il fatto che poi tutto quello che viene rinvenuto viene sostanzialmente messo in memoria, per cui rispetto agli anni 60, dove si sono perse molte informazioni delle indagini di scavo, oggi grazie a queste tecniche di lettura fotografica con i droni e sulle carte topografiche con gli altimetrici, le geolocalizzazioni, diciamo che non si perde nulla di quello che è l'indagine scientifica archeologica che si va a svolgere.
Nel caso degli scavi di Piuro non sono importanti solo gli oggetti rinvenuti nei secoli, in pietrollare, in oro, in peltro, in arenaria, ma sono i resti dei palazzi a dirci molto della vita dell'epoca. In particolare c'è una cantina, quella dove si concentrano gli scavi oggi, che probabilmente era una sorta di emporio, il fulcro degli affari e dello smistamento delle merci provenienti dal Mediterraneo. Ancora il presidente Gianni Lisignoli.
Questa cantina del Pioec, che ritenevamo fosse un manufatto di dimensioni contenute, in effetti si sta dimostrando come un palazzo di enormi dimensioni, molto più grande di quello che si trova sulle stampe e sui dipinti di Palazzo Vertemate.
E allora invece dal passato guardiamo al futuro. Come pensate di proseguire?
Il progetto di Piuro è un progetto che non si fermerà mai, perché le indagini su Piuro non portano solo alla scoperta di quello che sta sotto il terreno, ma soprattutto ad entrare in relazione con le città estere. I casati di Piuro, come sappiamo, si sono distribuiti in una trentina di città importanti d'Europa. Il riuscire a raccogliere informazioni da queste città, dai Vertemate, dai Lumaga, dai Brocchi, dai Butintrocchi, dai Crolla Lanza, che si sono distribuite tra Palermo e Danzica, tra Basilea e Parigi ed altre città ancora importanti, Vienna piuttosto che Graz, è una cosa che apre uno scenario di ricerche che per Piuro assicura un futuro roseo.
E siamo quasi giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano da Soazza, da questo micro museo che è un po' il sogno di Michi. Il centro si chiama La Vita de una Volta, che è un centro, appunto, abbiamo detto, privato, ma è visitabile. Come si fa per raggiungere questo piccolo museo?
Normalmente è aperto il martedì pomeriggio. Quelli che vogliono venire possono venire, no, a vedere. Se c'è magari qualche compagnia o qualche cosa, mi possono telefonare direttamente a me.
Vengono anche le scuole?
Sì, dovrebbero venire anche le scuole, sì, questa primavera, sì, sì, è in programma.
Basta oggetti o è sempre alla ricerca di nuovi oggetti, Michelea?
Sì, sono sempre alla ricerca, questo sì, non mi fermo mai.
L'invito che rivolgiamo ai nostri ascoltatori, se ci sono degli oggetti in casa interessanti, ma che magari non si ha più posto, chiamino e si rivolgano a Michelea Santi o a Nazarena Rizzi. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.